qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Eccoci qua ad riprendere il nostro viaggio nel Veneto di fine Settecento e precisamente a parlare di quel fenomeno che abbiamo già ripreso più volte, del vagabondaggio o presunto vagabondaggio che esisteva nei territori della Serenissima. Nella nostra ultima parte, la quarta parte del nostro viaggio, eravamo arrivati nel dire, nel confermare che l'osteria era un luogo dove dove la società si incontrava, e non solo la società dei paesi mite, ma soprattutto quella società, quei personaggi che più si avvicinavano ai vagabondi. Abbiamo visto come questi locali spesso fungevano da raccordo sociale tra la società, l'intera società e questi personaggi. Ecco, adesso continueremo un po' il nostro viaggio nel capire come si comportavano questi imputati di vagabondaggio, come si comportavano anche di fronte al giudice. Ecco, si è già notato qua e là che taluni imputati sembravano indulgere a una forma di vanità nei confronti delle loro imprese o di loro atteggiamenti, che non godono affatto dell'approvazione sociale. Una sorta di intento provocatorio sembra essere sotteso a queste manifestazioni, che incidono negativamente, come si può ben capire, sul giudice. Il modo di comportarsi dei vagabondi si può cogliere soprattutto nei verbali di certi interrogatori, caratterizzati da una modulazione che doveva risultare irritante per il giudice. A voler precisare, si avverte un mélange di tono diverso, che va dallo sbarazzino allo strafotente, dal menefreghista all'insolente. Non è improbabile che tutti questi segni esteriori costituissero una caratteristica comune ai giovani, decisi ad infrangere le regole o quantomeno a essere esibizionisti. Uno degli elementi più significativi è dato dalla conciatura. I capelli lunghi, raccolti a treccia, seguono la moda dell'epoca, così come i vestiti, che per quanto logori denotano ambizione e ricercatezza. C'era indubbiamente l'intenzione di segnalarsi in chi indulgeva in questi particolari. Ciò non doveva sfuggire all'occhio esperto del cancelliere, che non a caso si soffermava in descrizioni così particolareggiate. Una gran parte della simbologia sottesa a questi dettagli esteriori è per noi perduta, ma è ben chiara ai contemporanei. Tuttavia essa funge da significativo accompagnamento delle manifestazioni di bogliosità. In mancanza di questi preziosi indizi si trovano però altre battute degli imputati, che risultano ugualmente eloquenti, anche se vengono scorporate dal tono generale del discorso. Ecco, abbiamo visto appunto che ci sono che in questi personaggi gran parte di loro cercano di adoperare la simbologia, il comportamento esteriore per farsi notare. Appunto, ci sono poi i gesti più o meno clamorosi e violenti e sono accomunati dalla caratteristica di essere plateali e tutti esteriori. Il vagabondo ha infatti bisogno di una scena attorno a sé perché il suo gesto acquisti sapore mentre viene ostentato. Il risultato è dunque un trionfo dell'esteriorità. Addentrandoci nei processetti, c'è una domanda che spesso viene rivolta all'imputato. È formulata all'incirca in questo modo: come e in qual forma venissero da lui eseguiti i doveri di cristiano, tanto in riguardo alla frequenza della Chiesa che all'accostarsi ai sacramenti? Di fronte a questo interrogativo, il vagabondo non fa una grinza. Davanti al giudice, la sincerità non è più un imperativo categorico. Non si limitano infatti ad assicurare il giudice di non mancare mai alle funzioni domenicali, ma dichiarano altresì di andare a messa anche nei giorni feriali o addirittura tutti i giorni prima del lavoro. Molti altri ancora, come per esempio un certo Vettoretto, dicono di partecipare, oltre alle funzioni sacre, anche ai momenti di devozione o di istruzione religiosa, che conservano un carattere facoltativo. Innanzitutto, l'imputato ha in generale tutto l'interesse a cercare di scagionarsi dalle accuse. Nemmeno i vagabondi più spavaldi e duri hanno molta voglia di scherzare quando il giudice arriva a questa fatidica domanda. Lo spirito di bravata è senz'altro accantonato, perché la prudenza in tema di religione appare oltremodo necessaria. Nessuno sfoggia atteggiamenti libertini o sentimenti anticlericali, o se li nutre, cerca almeno di velarli pudicamente. Un indice più significativo della pratica religiosa degli imputati potrebbe essere dato dal tasso di frequenza ai sacramenti e più precisamente all'Eucaristia. Fin dal 1215 era stato fissato l'obbligo per i fedeli giunti all'età della ragione di comunicarsi almeno una volta all'anno, e cioè nel periodo compreso tra la Domenica di Passione e quella di Albis. I refrattari potevano incorrere nella scomunica o nella privazione del funerale religioso in caso di morte. Il Concilio di Trento aveva posto la necessità di controllare l'adempimento di tale dovere. Perciò alcuni statuti sinodali avevano prescritto ai parroci l'obbligo della tenuta di registri contenenti i nomi degli inadempienti. Che cosa dichiarano i vagabondi in proposito? Alcuni affermano di rispettare strettamente il precetto pasquale, altri, più tiepidi in fatto di religiosità, sostengono di accostarsi ai sacramenti nelle feste principali, con una media che va dalle 3 alle 6 volte all'anno. Altri ancora almeno una o due volte al mese. La maggior parte, in ogni caso, si presenta con le carte in regola. Qualcuno sostiene di poter provare le proprie affermazioni, avendo anche ritirato il solito biglietto di riscontro che tiene a casa. Questo è possibile che si trattasse di una sorta di ricevuta che veniva distribuita contemporaneamente o quasi alla particola. Altri imputati invece ammettono con le dovute maniere la loro inadempienza a tale precetto da uno o più anni. Quasi tutti comunque si appigliano a una giustificazione reale o pretestuosa. Per tutti questi vagabondi, la cerimonia sacra richiede un aspetto esteriore adeguato, In mancanza di questo è meglio rinunciare alla funzione stessa. Poi passiamo ad un altro fattore rilevante di questi vagabondi, che è le relazioni amorose illecite o lecite o non lecite comunque che si vivevano. Ecco, il fatto di intrattenere relazioni amorose illecite rispetto ai canoni più largamente accettati non costituisce certamente una novità. Lo stesso non si può dire della rivendicazione della responsabilità compiuta senza eccessivi pudori e senza preoccupazioni di ordine etico-religioso. Una certa indulgenza viene manifestata invece dagli imputati a proposito di un altro vizio, la blasfemia. Tanti motivano il linguaggio volgare con l'allentarsi della vigilanza della coscienza prodotto dai fumi dell'alcol. Molti non sentono affatto il bisogno di addurre delle scusanti. C'era in primo luogo una tradizione da rispettare. Nella Repubblica di Venezia il governo aveva fatto dell'ossequio formale verso l'espressione di vita religiosa un obbligo per tutti, perseguendone le violazioni alla stregua di reati. Non tanto o non solo col prestare il suo appoggio alla Chiesa per un pieno espletamento del suo ministero, ma assumendosene direttamente l'impegno col creare a Venezia magistrature specifiche e col demandare ai suoi rappresentanti del dominio il compito di far applicare questi principi. Nel corso del XVIII secolo, in particolare, questa funzione di sostegno alle massime etiche e religiose appariva essenziale e complementare alla difesa delle strutture politiche. In questo modo la Serenissima dimostrava di accettare pienamente, soprattutto sul piano della realizzazione pratica, quei principi che in Francia erano stati affermati da Delemar nel suo Traité de la Police, di cui un intero libro era dedicato alla religione, considerata come il primo e principale oggetto di sorveglianza per la polizia. Nei vagabondi, come si è detto, non si facevano strada significativi sentimenti di ostilità verso la Serenissima, benché il rifiuto della pratica religiosa tradizionale e l'insubordinazione nei confronti delle autorità religiose fossero a volte molto netti. Queste manifestazioni di non conformismo potevano suscitare comunque una viva preoccupazione presso la classe dirigente dello Stato Veneto, che operava nello sforzo di riprodurre e di conservare il proprio potere. La risposta più efficace a tali fenomeni doveva apparire allora quella che si muoveva su un duplice binario: potenziare da un lato gli strumenti puramente repressivi ed escogitare dall'altro delle soluzioni atte ad imbrigliare le coscienze mediante un controllo di carattere psicologico. Ecco che l'adozione di misure di natura punitiva, delle quali questi processi costituiscono un esempio lampante, si accompagnava a una certa pressione esercitata sul clero per ottenerne la collaborazione nell'opera di puntellamento delle strutture politiche. Il mondo religioso rispose positivamente a questa richiesta di cooperazione. L'assunzione da parte dei parroci di compiti di indottrinamento sociale ne costituì la prova forse più evidente. Un nitido riflesso di questo connubio può essere colto nella lettura di un elemento caratteristico del paesaggio veneto del XVIII secolo, la chiesetta che sorge accanto alla villa. Il valore simbolico e psicologico di tale accostamento, nonché delle diverse proposizioni dei due edifici, non doveva sfuggire nemmeno agli uomini di quel periodo. Poiché sotto le spoglie stracciate e miserabili dei mendicanti potevano celarsi dei fannulloni, dei vagabondi, degli approfittatori, si poneva anche il problema di effettuare una cernita, di distinguere le cancrene, le ulcere, le fistole autentiche da quelle posticce, di smascherare le infermità simulate. Si pone allora la questione se i vagabondi veneti del Settecento, inserendosi in questa tradizione, facessero un uso strumentale della malattia per ottenere soccorsi dal prossimo e vivere oziosamente, oppure per giustificare il loro stato di disoccupazione. I vagabondi sono particolarmente reticenti a proposito delle malattie venere, per quanto ne siamo ampiamente colpiti. Infatti, esse proliferano in modo allarmante nel Settecento, anche in relazione a un correlativo aumento della prostituzione. Di fronte alla malattia si erge un muro di silenzio, eppure gli imputati non scoppiano tutti di salute. Circa 40 vagabondi vengono esentati dalla pena consueta, che viene commutata in carcerazione, per inabilità, senza che essi abbiano fatto parola sulla loro condizione. Tra le cause più frequenti di inabilità accertate dai medici stanno l'ernia e la tigna. Frequenti ancora sono i casi di persone che presentano arti storpiati o che sono soggetti all'epilessia. Anche nell'eziologia di quest'ultima malattia compaiono dei fattori che possono essere considerati sociali. A determinarla possono concorrere traumi che colpiscono il cervello, specialmente quelli connessi al parto, infezioni cerebrali, e la sifilide è una delle possibili cause, intossicazioni, e tra queste compare l'alcolismo come causa scatenante. Non c'è invece alcun caso di inabilità motivato da quella che sarà la malattia del XIX secolo per le classi popolari, la pellagra, il cui nome viene forgiato nel 1771. Si tratta, come è noto, di una malattia dovuta a carenza alimentare che si riscontra con andamento endemico o epidemico presso popolazioni sottosviluppate, la cui alimentazione è prevalentemente maidica. Resta comunque da chiedersi perché l'imputato non pubblicizzi le sue infermità per ottenere un addolcimento della pena, nemmeno nei casi in cui queste vengono apertamente accertate nel corso della visita medica. Forse non è troppo azzardato spiegare questo silenzio ostinato dei vagabondi con quella sorta di pudore nei confronti della malattia che pare profondamente radicato nella mentalità popolare. Eppure, l'analisi del detto non risulta oziosa. Essa può suggerire una direzione del pensiero, oppure può rilevare l'immagine con cui l'accusato vuole presentarsi di fronte alla giustizia. Tra quanti intendono apparire come innocenti ed ignari, si distinguono due atteggiamenti diversi. Da un lato ci sono quelli esterrefatti per l'accaduto, tanto più per la buona opinione che hanno di sé medesimi. Per dimostrare l'ottima reputazione che meritano, essi si appellano allora alla Vox Populi, cioè quella stessa fonte cui ricorrono gli accusatori per sostenere il contrario. D'altro lato ci sono quelli che si ritengono vittime di un complotto, sorto soprattutto per iniziativa del padre. Per esempio la tenace opposizione del genitore a una relazione sentimentale del figlio, un giudizio negativo sulle sue amicizie, un trattamento preferenziale soprattutto in termini affettivi, accordato a un altro figlio. A volte si attribuiscono intenti persecutori alla moglie, che vuole così vivere a suo modo, oppure a un fratello, per ragioni di carattere squisitamente economico. Poi passiamo questi vagabondi affermano, indicano come responsabili della loro mala sorte i capi di comune, oppure sospettano infine i sospetti. Infine si riversano sulla gente, questo insieme indeterminato e amorfo che ingloba villici e cittadini, gruppi sociali diversi. Non tutti gli imputati si sentono però innocenti e galantuomini, ingiustamente calunniati e ricoperti di oltraggio dalle male lingue. C'è anche chi pensa che il motivo della detenzione sia connesso a un'infrazione specifica delle leggi, di cui si ritiene responsabile o semplicemente sospettato dalla gente, quindi tende a riferirsi a un'azione precisa. Egli tende comunque a minimizzare l'azione compiuta, talora con una certa spregiudicatezza. Non di rado il vagabondo individua l'episodio compromettente in una rissa o in un gesto un po' eccessivo, per esempio lo sfondamento a calci della porta di un'osteria. Aver fatto e non essere. Il sospetto che la giustizia si interessi al di là di una specifica trasgressione della legge a un modo complessivo di vivere non sfiora l'imputato, almeno fino a che il magistrato non scopra le sue mire attraverso successive domande. C'è un terzo tipo che, non avendo commesso alcun reato in particolare, viene colto dal dubbio che si indaghi proprio sul suo comportamento e alla luce di questa intuizione rivede la propria vita. Tante confessioni, piuttosto caricate nei toni e talvolta caratterizzate da un accanimento contro le proprie colpe, vagamente masochiste, fanno supporre uno stato di tensione emotiva da parte dell'imputato, ormai rassegnato alla sua triste sorte e psicologicamente motivato ad accelerare i tempi che lo separano dalla sua condanna. Altri individui invece reagiscono con una maggiore self-control e più lucidamente tendono a riportare le cose alla misura del buon senso o piuttosto a ridimensionarle per difetto. Altri invece sentono di più il peso del giudizio morale dominante. Altri ancora si sforzano di addolcire il giudice ostentando un grande rammarico per i propri trascorsi. Nemmeno questi imputati, che pure riconoscono di avere un comportamento scorretto, si ritengono però vagabondi. L'idea di una possibile relazione tra questo nome e il loro modo di vita è lontana dalle loro menti, e se si affaccia è solo per respingerla. C'è da chiedersi allora se la riluttanza che tutti gli imputati manifestano ad essere associati alla categoria dei vagabondi non sottintenda la convinzione che simile condizione comporta una responsabilità maggiore sul piano morale e su quello penale, oltre a un ruolo piuttosto scomodo da sostenere fino in fondo. Non appare pienamente soddisfacente, infatti, la spiegazione che tale ritrosia vada ricondotta semplicemente a ragioni di prudenza, perché essa non si manifesta alla stessa maniera quando l'accusato è posto di fronte ad altre infrazioni. Ciò significa dunque che anche nella sua gerarchia delle illegalità il vagabondaggio occupa una posizione prioritaria rispetto alla piccola criminalità. Ecco, adesso ci fermeremo per alcuni istanti e riprenderemo fra poco. Riprendiamo adesso il nostro cammino nel mondo, nella terra veneta dei fine Settecento. Abbiamo visto come questi vagabondi cercano in situazioni diverse di screditare il giudice, oppure se non discreditare il giudice, discreditare i loro accusatori, di girare intorno ai problemi, alle accuse che gli vengono fatte e tante volte di cercare anche di approfittare della loro situazione per ricavarne qualcosa. Abbiamo visto per esempio i vagabondi che passano per dei storpi, oppure che adoperano questa loro, questa loro malattia vaga per ricavarne qualche introito. E appunto vediamo anche che tutto sommato di fronte ai giudici, quando si parla di religione, diventano in qualche maniera dei furbetti, cercano di girare intorno all'ostacolo. Ecco, tutto sommato vediamo che questi vagabondi non sono proprio delle persone che sono ai margini della società, anche sotto il profilo, diciamo, della furbizia. Ecco, adesso andremo un po' a leggere, a esaminare insieme quali siano gli accusatori, i testimoni e in che maniera entrano a far parte di questi processi. Le due parti del 1782 non contemplano la possibilità che privati cittadini possano dire le vie legali per sollecitare un provvedimento penale contro i vagabondi. D'altro canto, nulla esclude tale eventualità, anche perché esisteva già una prassi che comportava un rapporto di collaborazione tra sudditi e autorità. Nonostante i limiti e le manchevolezze di alcune strutture di carattere pubblico, Marco Zen è propenso a fare affidamento sulle stesse pur di evitare i rischi di soprusi e vendette private. Le sue indicazioni vengono parzialmente accolte dal 10, nel secondo decreto del 1782, anche se i concetti sono alquanto sfumati, quasi a consentire che si prolunghino sistemi procedurali equivoci e informali, che hanno però il peso della tradizione. Significativamente questa seconda legge non passa con la totalità dei consensi, diversamente da quella molto generica di marzo, ma ottiene 10 voti a favore e 4 contrari. Tuttavia occorre porre attenzione alla logica su cui tradizionalmente sono stati fondati i provvedimenti di ordine pubblico del Consiglio dei Dieci. Una logica costituita dall'alternarsi di fughe in avanti e di precipitose frenate, dall'utilizzo spregiudicato delle contraddizioni private e sociali e da una prudente azione moderatrice. Un gioco complesso di spinte e controspinte, insomma, nel quale si fatica ad intravedere una continuità e che riflette piuttosto una concezione duttile e pragmatica del far politica. Ai fini del controllo della criminalità, le forze di polizia della Repubblica erano costantemente inefficienti e per scarsità numerica e per mancanza di deontologia professionale. Pertanto le autorità da lungo tempo avevano indirizzato i loro sforzi allo scopo di coinvolgere e corresponsabilizzare i sudditi nell'ingrata fatica della cattura, o meglio ancora dell'eliminazione fisica dei delinquenti. Per rendere appetibile questo genere di collaborazione, a partire dal XVI secolo era stato introdotto il sistema di concedere dei premi a chi favorisse la cattura di un malvivente. E perché la cooperazione risultasse più efficace, si era fatto ricorso alla coercizione. In caso di inadempienza, infatti, si poteva incorrere in apposite pene. Di volta in volta si faceva un particolare affidamento sui comuni, sulle forze dell'ordine e sui privati, scoprendo invariabilmente che ogni scelta comportava i suoi inconvenienti. I comuni, per esempio, potevano essere incentivati dalle esenzioni fiscali, il cui onere veniva fatto ricadere su quelli limitrofi. Le forze dell'ordine poi spacciavano per loro prede degli individui innocenti, arrestati per un preciso mandato della giustizia. I sudditi potevano approfittarne per effettuare delle sommarie regolazioni di conti, Insomma, sì, finiva per alimentare una spirale che era alla fine difficilmente controllabile. Oltre un terzo dei soggetti che denunciano i vagabondi è rappresentato dai parenti prossimi dell'imputato. La percentuale oscilla tra una punta minima pari a 18, che si registra nel Friuli, a una massima pari a 62 che si segnala nel territorio di Chioggia, in seno alla quale si deve osservare che il ruolo di delatori, ricoperto dai familiari, è relativamente spontaneo, diversamente da quello dei comuni o degli sbirri. D'altra parte, la famiglia può subire delle spinte coercitive, soprattutto di ordine psicologico, dalla comunità alla quale appartiene, che la costringe a rendersi responsabile del comportamento dei propri membri. In questo modo si vengono a rimescolare le carte, nel senso che gli individui e i gruppi sociali più intolleranti nei confronti dei vagabondi potrebbero agire indirettamente, celando il loro apporto dietro questo paravento. Comunque, il dato sopra riportato costituisce l'indice più sicuro ed evidente dell'esistenza di un'esuberante conflittualità familiare, che sembra raggiungere delle punte particolarmente elevate nelle città. I parenti compaiono in veste di accusatori in 69 casi su 100, a Verona, in 62 a Vicenza, in 59 a Brescia, in 57 a Treviso e in 54 a Padova. Dunque, nonostante sia aperta la possibilità di qualche macchinazione, le testimonianze conservano nel complesso un certo grado di rappresentatività. Queste valutazioni sono però limitate da un punto di vista quantitativo. Forse si riferiscono esclusivamente ai casi di autentiche superchierie, ma si potrebbe anche pensare al punto di vista, sia pure minoritario, di chi non approva i valori dominanti e adotta dei parametri morali e ideologici del tutto indipendenti. Ugualmente minoritarie sono le testimonianze improntate alla reticenza, nelle quali si può ravvisare una sorta di resistenza passiva nei confronti delle autorità, dettata dall'indifferenza o dalla paura di compromettersi. Da un campione relativo al trevigiano risulta che le donne sono solamente 5 su 270 e che il 73% supera i 35 anni di età. Di conseguenza, la piramide per classi d'età dei testimoni è l'opposto di quella degli imputati. Come si ricorderà, il 75% ha meno di 30 anni. Per quanto riguarda le donne, occorre ricordare alcune norme giuridiche. La donna sola, benché si giuri, non è considerata un testimone idoneo, al pari di un minore, di un domestico, di un consanguigno o di un debitore. Per quanto riguarda l'età, può apparire naturale che in una società ad antico regime sia maggiormente rispettata la persona matura. Tuttavia, dato che dall'altra parte della barricata stanno soprattutto i giovani e i giovanissimi, sorge il dubbio che anche questo dato costituisca una manifestazione di quello scontro generazionale, o meglio ancora, di quello scontro tra paternalismo e aspirazioni di libertà, tra diritti e doveri, che sembra caratterizzare certi settori della società veneta al pari di altre civiltà europee del Settecento. Da un altro punto di vista, la collocazione dei testimoni rispecchia la piramide sociale tipica di ciascuna realtà. Nelle campagne troviamo soprattutto contadini, lavoranti di campagna e molti osti, mentre in città prevalentemente degli artigiani e dei bottegai, oltre ai soliti bettolieri e affittalieri. Un po' ovunque si cerca di dar lustro al processo coinvolgendo un nobile. In città questi rappresenta spesso il personaggio più noto di una parrocchia. In campagna è il maggior proprietario terriero. In mancanza di meglio, sempre nelle campagne, si ricorre ai fittanzieri e agli agenti. Di solito vengono investiti del problema quando gli imputati attaccano le proprietà e compiono furti campestri. Ricercato è anche il parere delle autorità morali di una comunità, i preti, a prescindere dal parroco, i notai o gli avvocati, i medici, i chirurghi. L'esordio costituisce un vero e proprio prologo di contenuto genericamente filosofico. Lo potremmo paragonare alla titolazione dei giornali, perché identico sembra esserne l'intento: introdurre il lettore all'argomento, predisponendolo alla miglior recezione possibile. L'atteggiamento è piuttosto quello del suddito che, prostrandosi letteralmente ai piedi dell'autorità, vista come padre e giudice, invoca una grazia personale. Adesso vedremo perché i ricorrenti si rivolgono alla giustizia. Alcuni dei motivi sono comuni: la paura per la propria incolumità, il bisogno di togliersi un impiccio, il desiderio di prevenire guai più seri per il congiunto, la preoccupazione che il suo comportamento funga da cattivo esempio per i familiari più giovani, il disonore, il fallimento dei tentativi di correzione precedentemente adottati, la sfiducia di poter risolvere il caso con i propri mezzi, una sorta insomma di dovere sociale. Molto spesso la denuncia costituisce l'ultima carta giocata, dopo che sono state esperite inutilmente strade diverse. La prima tappa viene consumata solitamente all'interno della famiglia: bonarie prediche, consigli paterni, blande correzioni, minacce, percosse si alternano e si susseguono secondo dei copioni molto diversi. Sulla sorta di dovere sociale che di chi si rivolge alla giustizia, appunto, questo motivo di dover ricorrere a denunciare qualcuno della famiglia evidenzia le pressioni che la famiglia subisce dall'esterno e che la inducono a rendersi responsabile del comportamento di un proprio membro. Infatti appare diffusa la persuasione che l'essere vagabondo non costituisca un episodio isolato, circoscrivibile, ma una sorta di morbo contagioso che può propagarsi agli altri. Ecco allora che molti giudizi vertono sulla corruzione che il vagabondo esercita nei confronti dei più giovani. Non a caso una delle espressioni più usate è il verbo sedurre. I vagabondi sono colpevoli di sedurre l'inesperta gioventù alla sensualità, per esempio, al furto nelle case paterne e nelle chiese, a frequentare le osterie. Non solo, ma le persone che nutrono questa opinione riportano testimonianze allarmanti circa il temuto contagio. Col loro esempio, una quantità di questi giovani di 16-18 anni cominciano a farsi pregio di imitarli. Quanta e quanta di questa inesperta gioventù hanno tratto al loro partito col male esempio e con le loro seduzioni. Poi vediamo che a un certo punto la famiglia si rivolge a una persona esterna di accertato prestigio morale. Può essere un parente influente, un prete, un nobile vicino di casa, di cui si chiede di persuadere la pecora nera a mutare la propria condotta. Se anche questo espediente esterno alla casa non funziona, ci si rivolge alla pubblica autorità. In città, per esempio, il rettore tiene periodicamente delle udienze, onde stabilire un rapporto diretto con la popolazione. Il familiare approfitta di questa circostanza per procurare al vagabondo una munizione paterna, ma nello stesso tempo solenne da parte del podestà. Qualche genitore ha ricorso 4 volte a questo espediente prima di arrivare alla denuncia. Se il vagabondo rimane refrattario anche questo autorevole rimprovero, si può tentare una breve reclusione, ultima spiaggia prima delle vie penali. Numerosi familiari sono quelli che dalla giustizia si attendono una correzione o un castigo salutare per il congiunto. ma c'è chi non si pone, apparentemente, alcun problema circa la curazione e il recupero di quel familiare, la cui condotta non è delle più irreprensibili. Ciò che più preme a queste persone, e sono numerose, è ottenere sbrigativamente la separazione fisica dal congiunto. Perché una tale interpretazione possa reggere, occorre però verificare l'esistenza di due circostanze: la rapidità e la gratuità. Sulla rapidità, come si è visto, non ci sono dubbi. Rimane un po' il problema dei costi. Pertanto, il fatto di doversi eventualmente sobbarcare il costo delle spese processuali non doveva ostacolare eccessivamente gli accusatori, soprattutto perché i loro sforzi avevano altissime probabilità di andare a segno. Numerose altre espressioni vengono impiegate per esprimere il medesimo concetto, ma tutte sottolineano un fatto: la gente semplice sembra apprezzare quel margine di discrezionalità che possiedono i rettori e manifesta la fiducia che il proprio caso sarà attentamente considerato. Emerge netta da questa richiesta dei parenti la tendenza a considerare i giudici come raddrizzatori di torti, anziché come rigidi esecutori della legge.